Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: Signore, è bello per noi restare qui. Se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e toccateli disse: Alzatevi e non temete. Sollevando gli occhi non videro più nessuno se non Gesù solo. E mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro: Non parlate a nessuno di questa visione finché il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. Tutti gli anni la Chiesa ci mette davanti agli occhi questo Vangelo della Trasfigurazione, questa volta nella versione di Matteo. Siamo nel contesto del cammino verso Gerusalemme. Gesù sa che cosa accadrà. Ha già annunciato prima di questo brano ai suoi discepoli come andranno le cose, suscitando in loro anche sorpresa, dispiacere e paura, e perché i loro cuori riprendessero forza, li ha condotti su questo alto monte. Dice Matteo che prese Pietro, Giacomo e Giovanni, li condusse in disparte su un alto monte. Sembra una nota qualsiasi, in realtà. Quando gli evangelisti usano questa espressione in disparte, si riferiscono per lo più a Gesù quando va a pregare. In disparte. Oggi dovresti capirlo cosa significa. Oggi lo capisci perché la tua preghiera stenta. La tua preghiera si ferma davanti ai grandi misteri, quelli della vita, quelli della storia che viviamo, delle vicende che occorrono. Ma anche nel rapporto con Dio, non riusciamo sempre a vedere distintamente, forse mai, come stanno le cose. E quando Gesù se ne va in disparte per pregare, noi capiamo che il suo modo per pregare il Padre non è il nostro, è diverso. Pure noi vorremmo seguirlo in disparte, ma non ci è dato negli altri brani del Vangelo. Torneranno questi discepoli in disparte, oltre a questo momento della trasfigurazione, nel momento in cui Gesù si avvicinerà a Getsemani per pregare. Dunque, già un quadro che ci fa capire di che stiamo parlando, che cosa sta accadendo. Questa volta li porta con sé in questa disparte perché vedano quello che lui sempre contempla, cioè la sua comunione con il Padre. E in quel momento fu trasfigurato davanti a loro. Ci sono alcuni padri che dicono: è lui che si trasformò o i loro occhi si trasformarono? Fu un prodigio, un miracolo e degli effetti speciali, oppure fu finalmente lo sguardo dell'uomo purificato dalla comprensione dell'incarnazione del Verbo a vedere come stavano le cose? Non lo sappiamo, non sapremo cosa decidere. Fatto sta che i loro occhi videro l'umanità trasfigurata. Non videro un Dio sfolgorante, videro un uomo sfolgorante. Ebbero l'occasione di avvicinarsi a un mistero che, se dovessimo ridirlo tra noi, sarebbe già non tanto facile da comprendere. Le due nature, la natura umana e la natura divina, restare vicine, insieme, non confuse, non mescolate tra loro, né in opposizione, ma in una distinzione che rimanda a quella distinzione tra le persone divine che dice la relazione tra il Padre e il Figlio, una relazione in cui lo Spirito assume un carattere addirittura personale. Voi capite chi hanno visto questi uomini? Veramente non hanno visto un miracolo? Veramente si sono trovati davanti al prodigio della relazione trinitaria in qualche modo? E poi, proprio dove campeggia il volto del Cristo trasfigurato, due vie certe per poterlo raggiungere. Da una parte quella che conoscevano, il Vangelo di Matteo, tutti venivano dall'ebraismo, quelli che leggevano questo Vangelo nel primo tempo della Chiesa, e sapevano che Mosè, la presenza di Mosè, era un'autorità che avrebbe detto: per me si può giungere alla comprensione di quello che state guardando. Come dire, se voi possedete la Torah che Dio per mezzo di me, Mosè, ha dato al suo popolo, se voi la conoscete, se voi la praticate, sarà semplice per voi vedere in Gesù il Figlio di Dio. Dunque Mosè è la presenza di un testimone in questo momento. E poi dall'altra parte Elia, non solo la Torah, non solo i precetti, non solo la logica di Dio, ma anche il modo per viverla, sapete. Elia è un profeta, Elia è il profeta della fine, il profeta che avrebbe annunciato i tempi messianici. Dunque anche lui sta là a dire qualcosa. Sta dicendo: io, Elia, insieme a tutti i profeti, possediamo il linguaggio per capire ciò che la legge diceva di costui. Io, Elia, cioè la profezia, possiedo la grammatica per conoscere quest'uomo non come un uomo qualsiasi, ma come il figlio di Dio. Dunque si trovano davanti a qualcosa che è ancora più sfolgorante della luce che promana dal volto di Cristo, perché è la verità che la celebra, è la profezia che la celebra, è tutta la scrittura che la mostra. Sai che vorrebbe dire per te? Che se tu uscissi fuori dai santini che celebri e che veneri e rientrassi per queste due porte, per la pratica della parola di Dio, per la conoscenza della scrittura, e potessi proferire nella preghiera dei Salmi, per esempio, dei libri sapienziali, qualcosa che riguarda costui, tu troveresti i tuoi occhi capaci di vedere la trasfigurazione del Signore. Dove? Sul volto di Gesù, quella un po' te l'immagini, no? Qualcosa di più ti dirò. Potresti vedere la trasfigurazione dell'uomo che porta l'immagine di Dio questa volta, che non è ancora il figlio di Dio incarnato, ma che è l'uomo che ti è prossimo, quello che non riesci ad amare, quello dal quale non ti senti amato, quello che sai che ti ha tradito. Anche il suo sorriso lo tradisce. E invece di provarne dolore, allora lo vedresti come un dono di Dio. Anche mettendoti nella ristrettezza, sarebbe per te una porta, come lo è Mosè e come lo è Elia, per vedere Gesù. Poi finalmente la nube per dire che la presenza di Dio c'è, veramente una teofania, un'immagine con la didascalia sotto, un'icona che dice tutto quello che deve dire prima di entrare nell'oscurità della passione e morte di Gesù. Ma è interessante perché quando loro udirono tutto questo e la voce di Dio che dice: questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo, seguitelo, questa è una logica buona, fidatevi, loro si spaventano e cadono a terra. È interessante che Gesù, quando li vede a terra, non li rialza con autorevolezza, con paternità, no? Dice loro: alzatevi e non temete. Alzatevi, ti ricordi? Fanciulla, io ti dico, alzati. Sta dicendo loro: risusciterete. Io sono la parola della resurrezione. Io vi dico, alzatevi, ve lo dico ora e ve lo dirò anche quando le vostre membra avranno ceduto alla logica della morte. Sarò io, non una parola di giudizio, ma una parola di salvezza. Non qualcuno che schiaccia le tue speranze, ma qualcuno che le risuscita, le fa risalire, le rimette in piedi perché camminino liberamente su queste vie che Mosè gli hanno annunciato. E così, davanti a questa icona della trasfigurazione, forse anche noi possiamo mutuare così un po' di coraggio in un momento in cui, guardate un po', saremo privati anche della celebrazione dell'Eucaristia questa sera. Potrebbe essere l'ultima prima che riprenda. Oggi il vicariato ha deciso di chiudere la possibilità alla Chiesa di celebrare a porte aperte. Celebreranno i sacerdoti a porte chiuse e celebreremo per tutte le vostre intenzioni, per tutte le vostre solitudini e anche per la vostra paura. Saremo nel segreto una voce che dice alzatevi e non temete. Anche se non saremo faccia a faccia. Se poi vi mancasse questa Eucaristia, Dio lo voglia, se poi ne sentiste il desiderio come non l'avete mai sentito, se l'Eucaristia diventasse non più l'abitudine della domenica o non so di quando, ma un desiderio da poter raggiungere in ogni momento, ricordatevi di quelle comunità in molti luoghi della terra che sono visitate una volta all'anno, forse due, e non necessariamente a Pasqua, o a Natale o di domenica. Voi che avete la possibilità di accedere a tutte le ore, in tutti i giorni, tutte le domeniche, a questo dono di grazia e che qualche volta fate tardi e che qualche volta vi dimenticate. Questo tempo non viene a caso, questo tempo viene perché noi ci ricordiamo di Dio. E per ricominciare, perché possiamo ricominciare a desiderarne la presenza e la relazione, come forse non c'era capitato prima. In questo tempo seguite le letture dei giorni feriali e della domenica, meditate sulla parola di Dio e digiunando da tutte le altre cose che sono offerte ogni volta su questo altare, nutritevi di questa speranza nel silenzio, finché Dio non ci salvi e non ci curi da questo male. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, ci troviamo in un esilio a causa forse dei nostri peccati, soprattutto a causa della nostra dimenticanza. Non permettere che ci scoraggiamo in questo tempo. Soccorrici in ogni modo. Accompagnaci in questo cammino quaresimale così speciale, perché diventi l'esperienza di tutta la nostra vita finché giungiamo alla Pasqua eterna. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Liberala da quei germi che le impediscono di vivere l'unità. Mettila al riparo dai suoi detrattori interni ed esterni. Ricompattala in questo momento perché offra a tutti i tuoi figli un pane certo e sicuro. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo perdono per non averti onorato in molte occasioni della nostra vita, per aver cercato il nostro bene e non quello del prossimo, per aver negato il nostro perdono o per non aver avuto il coraggio di chiederlo. Se hai scelto questo tempo per parlare al nostro cuore, donaci anche la possibilità di aderire alle tue leggi e di compiere la tua volontà, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti imploro e ti supplico per tutti i tuoi figli che sono in difficoltà, per quelli che si sentono schiacciati, abbandonati, per quelli che sono schiavi dei propri peccati, per quelli che non hanno conosciuto il tuo amore e dubitano di ogni cosa. Soccorrili, sostienili, fa arrivare anche a loro questo invito di Gesù, che si alzino senza temere e sperino nella resurrezione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Desiderano e sperano di essere sostenuti in questo tempo, ma i loro pensieri sono oscurati dal timore, dalla confusione, dalle difficoltà oggettive di questo momento. Non permettere che periscano in questo tempo di lontananza dai sacramenti. Visitali con il tuo spirito. si sappiano accompagnati e guariti dalla tua presenza in ogni tempo. Guariscili nel fisico, ma guarisci anche il loro spirito. Mettili al riparo dal maligno. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Ebbè, è un vero e proprio esodo quello che ci fa camminare in questo tempo. Una Quaresima, come abbiamo sempre detto e forse mai vissuto, stavolta siamo invitati ad entrarci con un cuore diverso. Possa il Signore accompagnarvi, non lasciarvi mai soli, mai nella paura. Possiate portare sempre il seme di resurrezione e di pace che questa sera vi ha nutrito, attraverso la parola, la preghiera e le altre occasioni che avrete di celebrare questo mistero dell'incarnazione del Verbo.